volevo chiedere se faccio un minuto di domanda, volevo fare questo pensando, insomma, pensando adesso la prossima volta ci porteremo più a Oriente, mi interessa molto vedere più Oriente in India, ecco, come queste cose, quali sono le prospettive, però siamo rimasti in queste tre volte in un ambito medio orientale, l'ambito cristianesimo, giudaismo e islam. Ecco, io mi chiedo una domanda che faccio molto, molto semplice, molto semplicistica, se in questa rappresentazione che noi abbiamo dato nel corso di questi incontri, del rapporto di queste tre tradizioni religiose con la violenza, in fondo non possa essere un elemento comune il rapporto con la terra. Cioè, nel momento in cui una religione si territorializza e inclina naturalmente alla violenza. Adesso Piero Stefani ci ha fatto vedere il giudaismo che perde la terra, il giudaismo che perde la terra, che sviluppa un modo di essere, un poter vivere all'interno della legge senza autorità civile, senza polizia, senza dover mischiare il popolo. Nel momento in cui il sionismo, se non costruiamo un muro assurdo, ecco, nel momento in cui il sionismo realizza un ritorno alla terra, si ripropone il problema di usare la violenza sull'altro. L'Islam divide il mondo, invece di dare l'Islam vuol dare il Haram, cioè la dimora dell'Islam, la dimora della pace e la dimora della guerra. Il cristianesimo, nel momento in cui individua ha un suo territorio, o da difendere, o da recuperare, può realizzare queste torsioni incredibili che non solo noi non ci immaginiamo, ma neanche un cristiano del secondo secolo si sarebbe mai immaginato di poter leggere in questo modo. Non so cosa ne pensate, se si può intravedere, leggendo un po' in parallelo cristianesimo, islam e giudaismo, il fattore della terra e della territorializzazione durante la religione come una delle possibili chiave, ecco, del rapporto di queste tradizioni con la violenza.
Sì, infatti anch'io pensavo da questa dice in voi, per noi c'è il concetto della temporalità, quei due volte facciate sono successivi, no?
Non sono così deciso, ma per i nostri tempi, quando in Palestina si parla di due popoli e di due territori, sembra una cosa così ovvia, ma per chi abita la terra non è così ovvio, scattano questi meccanismi. E quando qualche anno fa Rabin intendeva portare una soluzione a questa terra, ponendo effettivamente la divisione anche tornando ai territori così discussi, e viene ucciso, e si torna al problema se si può uccidere o no, o uccidere un capo in Israele, ma viene ucciso sicuramente per motivi religiosi, perché questo capo va contro i decreti di Dio che la terra per il decreto divino appartiene a un popolo e non può essere alienata.
Tanto vanno in mente altre mani, arriva. Come dire le cose in breve è sempre un grande problema. Io risponderei cercando di quello che dicevo l'altra volta come strategia delle risposte, poi parziale, cioè se ci sono le contromisure dentro questi sistemi, perché è ovvio che la dimensione della territorialità e del controllo sulla territorialità nel momento in cui questa terra è omogenea è corretta strutturalmente all'uso della potenza. Quali possono essere le contromisure? Naturalmente non che tutte le territorializzazioni abbiano le stesse contromisure, però una, diciamo, generalmente dicibile c'è, cioè la terra è di Dio. Dentro questa tradizione c'è anche la convinzione che la terra è di Dio, e in forme, in modi diversi, vuol dire che tu sei forestiero e ospite sulla terra. Questo è detto ripetutamente nella Bibbia ebraica, e quindi è anche detto in una tradizione, una serie di tradizioni pratiche. Ovviamente è detto in modo ancora più netto nelle i testi fondativi della tradizione cristiana. Faccio un'analogia per anche qui da prendere molto alla buona. Se io dico la Chiesa di Dio che è in determinata città, in Corinto piuttosto che a Roma, piuttosto che a Antiochia, intendo appunto non solo che voi siete forestieri e ospiti, eccetera, eccetera, parrocchia, eccetera, come dice la prima di Pietro e tant'altro, ma dico che il modello che fate è esattamente quello della diaspora ebraica, cioè una comunità che ha una certa forma di regole proprie, ma che vive dentro una città che non è governata da lei. Non a caso, appunto, ci sarebbe la discussione all'infinito anche su queste questioni, non a caso a un certo punto nel Novecento molti hanno riletto, probabilmente in maniera molto troppo semplicistica, la lettera di Ogneto, come dire, i cristiani non si distinguono da altri né per lingua né per... Cioè non formano una comunità, in realtà formano una comunità, e infatti poi lì dentro c'è questa dinamica, ma che non si identifica con la totalità della terra. Quindi, diciamo, c'è la possibilità anche nella propria terra di vivere come se non è proprio. Ora, appunto, nell'ebraismo questo è stato giocato su basi bibliche, su basi post-bibliche, su immagini di fondo che non c'è una terra madre, e questo è molto importante. Cioè la metafora della madre terra, patria, matria, terra, non c'è perché è la terra promessa, la terra sposa, la terra. E ci sono delle dinamiche. Io credo che laddove la forma di violenza sia inestirpabile sia nell'uso secolarizzato o ideologico della religione, se così potessimo dire. Allora lì in quel momento nascono dei problemi per l'Islam, per intenderci un conto l'Islam modello, diciamo, alla Mecca, comunità dentro un'altra comunità, è un conto del modello Medina, cioè una comunità che gestisce un territorio in cui ci sono casomai gli altri dentro di te. Qui ci sono delle controspinte. Io credo che appunto ogni tradizione deve cercare al proprio interno le controspinte, e credo appunto che auspico, credo, spero, dispero allo stesso tempo che i nostri tempi inducano a trovare queste controspinte all'interno delle proprie singole tradizioni.
Ma rispetto a questo discorso della terra mi viene in mente questa idea, sì, che è simile a quella di Piero, cioè probabilmente non è semplicemente la terra, ma ad esempio potrebbe essere la rappresentazione di noi non solo come possessori di una terra, ma di noi come di una civiltà. Faccio l'esempio che ho fatto all'inizio perché l'idea era un po' su questo tema, però quando c'è l'invito ai soldati di conquistare la Libia e l'Etiopia, si porta là che cosa? Si porta là il cristianesimo e la nostra civiltà. E quindi l'impressione è quando non soltanto la fede si trasferisce da una porta a una terra, ma anche da una porta a una civiltà. Faccio un altro esempio. Stavo guardando questo autore, che questo è un autore tedesco un po' complicato, che però ha scritto un librettino sull'idea di Europa. Un librettino, lui è stato un maestro degli anni 50, e lui solitamente dice così, è un librettino molto provocante, prendetelo con le molle, però solitamente lui scrive un libro in cui la sua tesi è questa, non è un livello, proprio uno dei teologi, si chiama Shivala. Lui scrive questo librettino in cui dice così, dice: mostra che ogni volta che si è voluto fare una sorta di fusione tra l'Europa e il cristianesimo, cioè fare una civiltà, lui dice, è stato un fallimento, lui dice, teologico e storico, e lo mostra, l'argomenta, e il suo testo chiave, il suo antidoto rispetto a questo tema è Gesù che muore fuori dalle mura della città, cioè una situazione di, uso di nuovo questo termine, di disomogeneità. E lui, in base a questa chiave, fa questa sorta di rilettura, molto acuta di questo problema. Quando il cristianesimo, una tradizione religiosa, diventa, cerca questa fusione, a questo certo punto parla dei cortocircuiti teologici, perché non funziona più niente dopo, cioè il Vangelo dopo non è che ti funziona più tanto, ma anche storici, perché poi non funziona.
Sì, non con una battuta velocissima, termino, ma no, questo è molto importante, nel senso che quando noi diciamo terre cristiane, terre musulmane, terre ebree, ebraiche, mettiamo degli aggettivi, ci sono delle differenze, la terra ebraica è limitata, non è universalmente estendibile, eccetera, eccetera. Noi mettiamo degli aggettivi, questi aggettivi dipendono appunto da questo problema, e cioè cosa vuol dire che è una terra cristiana? Che per civiltà cristiana o perché i suoi abitanti vivono la cristiana? Non dire che è una terra di Israele, faccio un esempio, che Israele è ebraica, perché i suoi abitanti vivono secondo la Torah, cioè secondo il modo in cui gli ebrei devono essere, tali in base alla legge religiosa che è chiamata in causa. Se è così, evidentemente diventa terra ebraica nel momento in cui vivi ebraicamente su quella terra, ma non è mai così, perché allora appunto il problema della terra è relativo, non è un assoluto. Sono terre cristiane, sono cristiani, vivono cristiane, no? Ora il problema è effettivamente quello dell'omogeneità, ma questa omogeneità dovremmo pronto evidentemente il discorso, ritornare al Deuteronomio e alle sue ripercussioni in terra, l'ebraismo e fuori, in cui si dà nel modello una, diciamo, comunità omogenea, in cui bisogna estirpare il male proprio interno. Diciamo, se non ci fosse stato il retaggio del Deuteronomio, non ci sarebbero state quelle letture della parabola del grano e zizzania, perché il grano e zizzania è un modello ibrido della convivenza tra elementi positivi e negativi, e invece anche il modello, non soltanto del terrore, ma state dentro anche le comunità cristiane, cioè l'espulsione, non è soltanto il diverso, è l'espulsione del diverso, che è un'altra questione rispetto, che ha a che fare anche con la territorialità, evidentemente.
sono ci sono altre domande da 10, 100, 1000 euro. Prego.
Lei non è pensato di dire se ragiona ancora in termini di direzione in modo prevalente, possessivo, lei ha parlato di aggettivi, pensa, se è un aggettivo si mette possessivo, cioè ogni religione è possessiva, dipende la propria, non si arriverà mai a un accordo messianico come voleva il Vangelo, come vuole il Vangelo. Ma perché questo è il di questo? Perché il popolo di Israele, l'ebraismo non ha imparato niente, il suo popolo non ha imparato niente. Perché ha avuto tre travagli. Uno, per il passaggio delle cose che Dio gli ha imposto, il passaggio del deserto, sotto l'Egitto. La seconda è per il della seconda guerra mondiale. Allora, questi, se noi di ogni religione ne facciamo un possessivo, non si riesce mai ad arrivare a un senso, come diceva, non c'è bisogno di un martirio, come diceva un vescovo togato di Caserta, non c'è bisogno di un martirio, ma c'è bisogno in questo mondo della misericordia. Però se usiamo la misericordia, ma ci unite tutte e tre le religioni, allora forse il mondo possiamo guardare e mettere in atto quello che ovviamente i canonici fanno pensare, bisogna essere teologi per capire quelle che sono i canonici. Ma la semplicità che dice il Vangelo sta tutto in una parola, la misericordia, e se noi usiamo questo, se noi usiamo questa misericordia, ma questo nella condizione di vita, nel modo di vivere civile, nel modo di vivere politico, nel modo di vivere tra le genti, il mondo secondo me è fermo, forse veramente ci sono tempi, il tempo della vita vicino, se non si usa la misericordia.
Cesare Rizzi, che sabato prossimo farà la sua parte molto attesa, purtroppo non ci sarà, e credo che completerà questa apertura, ecco, dei territori, del vivere su questi territori anche in base delle non uscire della grande sapienza, in ogni caso comunque lo accogliamo fin da ora. E invece ringraziamo molto Piero e Fabrizio, che avrebbero ricoltivati, perché sono stati solo così degli spunti provocatori, costretti dal tempo, ecco, e di temi che sarebbe molto necessario andare un pochino più a fondo, gli interrogativi che ha posto il nostro Fabrizio così lucidi e che attraversano molte volte anche i nostri giorni. Collocati più o meno, ecco, ma insomma, a seconda della voce che uno fa e della usurpazione del diritto in quel momento, e ci va di mezzo, insomma, certamente non si rispecchia la verità, ecco, o comunque questa conoscenza dell'alterità che è ricchezza, non che l'alterità è qualche cosa che mi dà fastidio, per cui devo espellere. Ma io adesso finisco. E per ringraziare davvero che siamo qui, ecco, e che abbiamo un padre nei cieli, o con ben padre nostro che è nei cieli.
Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male.
Buona, arrivederci, se potete ti ricordate il meglio di questa storia, che è complessa ma che contiene un nocciolo di luce, non soltanto di